RAI, Radio 3. Tre soldi. Ricomincio da me. Di Elisabetta Parisi.
Che cosa ci fa un prete nei gruppi darsi pace? Per rispondere brevemente, perché i preti in genere sono abituati a parlare, a fare le prediche, un po' meno a lasciar trasparire quello che passa e attraversa la loro anima. Allora questa sera non vorrei fare delle prediche, ma lasciare trasparire qualche cosa. Sono finito in questi gruppi quasi per caso, leggendo la testimonianza di un amico che sta qui questa sera, Alessandro Iapino, che mi ha molto colpito, ma il caso ci raggiunge quando siamo in una situazione molto particolare, ricettiva, senza magari intuire bene tutti i risvolti, ma io avevo celebrato, sono prete da 28 anni e dopo il 25esimo, forse momento di bilancio, di pausa, no, pausa no, ma forse bilancio sì, no? Che cosa volevo fare, che cosa ho potuto fare, che cosa vorrei fare, perché non riesco a fare quello che desidererei fare, eccetera. E questa proposta la sentivo interessante per me. Allora, il mio percorso è stato questo, dalla curiosità iniziale, molto interessante, all'approfondimento. Devo dire che mi sono sentito educato spiritualmente da un laico o dai laici. I miei compagni, diciamo, di gruppo. Che cosa è successo in questi gruppi, in questi 2 anni? Sintetizzando, ecco, riassumerei dicendo: ho imparato a coltivare la mia anima. Uno potrebbe dire: sì, ma in tutti gli anni precedenti che cosa hai fatto? Anche allora ho coltivato la mia anima. Ma chi ha un po' di dimestichezza con il lavoro spirituale capisce bene quello che dico. Perché coltivare la propria anima è un'impresa infinita. Allora sentire la mia anima, le emozioni, per esempio il turbamento, la paura, la forza, questo cammino nei gruppi darsi pace mi ha aiutato a affinare la mia anima, la sento più sottile, sono più colpito, ho delle reazioni forse emotive più forti, forse perché sono diventato più consapevole, ma anche più forte, più capace di reagire in qualche modo. Io sento che qualche cosa è cambiato, non so chi mi conosce se nota qualche cambiamento. Ancora ho imparato a nutrire l'anima e a lavorarla e porto in me il desiderio di una maggiore libertà o, per usare il vocabolario dei gruppi darsi pace, una maggiore integrità. Sento che quando sono più integro, cioè più me stesso, le relazioni con gli altri, anche proprio come prete, voglio dire, sono più capace di ascoltare l'altro, di dare del tempo all'altro, di far tacere dentro di me per... Vi ringrazio dell'attenzione.
Indubbiamente la Chiesa Cattolica sta vivendo una fase molto critica rispetto agli itinerari formativi. Il documento della Conferenza Episcopale Italiana per il decennio 2010-2020 si occupa proprio di invogliare alla ricerca e alla sperimentazione di itinerari iniziatici nuovi, perché quelli consueti non funzionano più, non sono più sufficienti. Il nostro lavoro si inserisce dentro questa grande fase di rinnovamento spirituale della fede come un suo piccolo contributo. Noi crediamo che gli itinerari spirituali debbano unificare tre livelli formativi che normalmente non sono affatto unificati, e cioè un livello culturale, capire bene il tempo che stiamo vivendo, e questo spesso manca nella pastorale ordinaria, un livello psicologico serio per lavorare sulle proprie distorsioni, e anche questo è insufficiente, e poi vediamo le degenerazioni con i preti pedofili o con orrori che hanno anche questa causa di una mancanza di lavoro psicologico serio nella formazione, e un livello spirituale che, come diciamo, è pratico. Quindi la meditazione silenziosa, a nostro parere, è uno strumento fondamentale per preparare alla preghiera. Spesso noi veniamo precipitati anche nella liturgia senza alcuna preparazione interiore. Si passa, dalla chiacchiera del mondo alle parole più difficili della liturgia, ai misteri più profondi. Questo non funziona. Dobbiamo realizzare i misteri. Non più darne una rappresentazione teatrale che poi non ci trasforma nel profondo. Noi abbiamo bisogno, abbiamo fame di fare una piccola ma concreta esperienza delle parole che la fede ci trasmette. La facciamo? Quante persone, se uscissimo, da una parrocchia e facessimo un'intervista, ci potrebbero raccontare la loro nascita nello spirito, la loro nuova nascita, il loro essere nuova creatura? A me sembra che Benedetto XVI, fin dall'inizio del suo pontificato, stia rimettendo l'accento proprio su questo, sul fatto che dobbiamo ritrovare la fede come esperienza, come cosa esperita, e trovo anche molto intelligente che abbia, annunciato che nel 2012 inaugurerà un anno della fede, dedicato proprio alla fede.
Ma io credo che la Chiesa richieda oggi un atto di fede fondamentale, anche solo nel varcare la soglia. Cioè, la Chiesa sta chiedendo uno sforzo che non sarebbe richiesto, che non sarebbe da richiedere, e invece lo chiede. Questo è troppo faticoso, fare strada a questo tipo di esigenza parlando con persone che non vogliono sentire. Allora uno se la cerca in autonomia, e questo fa parte delle autonomie, questa esperienza fa parte delle autonomie, che ben vengano assolutamente, tanto, anche perché qualsiasi rinnovamento parte da un'autonomia, non parte da altro. Però è triste che poi non venga recepito e sfruttato, perché se la Chiesa ha nei suoi pressi o al suo interno delle esperienze così, credo avrebbe tutto l'interesse a sfruttarle proprio, uso questo verbo volutamente pesante, perché è così, bisognerebbe strizzarla questa cosa. Poi se la Chiesa non vuol vedere, che ne so io.
Gruppi darsi pace, Il messaggio che Marco Guzzi sicuramente, insomma, dove vuole arrivare Marco Guzzi? A farci comprendere che fondamentale poi è il rapporto con il Cristo. Bene, io ho delle serie difficoltà tutt'oggi, ho fatto dei grandi passi avanti, quindi sono riuscita a comprendere questa relazione ancora a balzi, ne ho la percezione. E in alcuni momenti della mia meditazione e anche di preghiera a questo punto mi sento di dire, anche se è veramente saltuaria questa cosa, non mi accade sempre, diciamo che sto incominciando a sfiorare questa relazione, ma sono ancora in difficoltà. Ho capito però, almeno fino ad oggi, che questa mia difficoltà nasce da un problema psicologico molto forte, in particolar modo dal rapporto conflittuale con mio padre, e di fiducia quindi, in quella che sarebbe dovuta essere una figura di riferimento nella mia vita infantile. Ecco, ci sto lavorando molto su questa cosa, diciamo è qualche anno ormai. Ancora non sono riuscita ad abbandonarmi completamente ad una fiducia, come dire, fluida. Ecco, e continua, ancora non c'è questo rapporto fluido, ma sento che mi sto avvicinando molto a questo rapporto, appunto l'unica parola che mi viene è proprio la fluidità del rapporto, ancora non c'è, ma sono sicuramente felice, diciamo, di aver fatto l'esperienza, di sapere dove sto andando, ecco, questa sicuramente per me è un'esperienza importante.
Dobbiamo capire che la fede non è un'opinione, non è tener per vero, credere in qualcosa come uno può credere in qualunque cosa. La fede è una modalità nuova di essere, una nuova forma della mente umana.
Pur essendo stato fin da ragazzo attratto dalla spiritualità e dal cristianesimo, sono stato piuttosto diffidente verso le forme della religiosità cattolica. La partecipazione a questi gruppi mi è servita per aumentare la mia conoscenza della tradizione ebraico-cristiana e quindi di avere la possibilità di discernere più chiaramente ciò che si esprime anche nel mondo cattolico. Non sono ancora arrivato a frequentare settimanalmente la messa, però senz'altro ho un rapporto molto più fiducioso, insomma, nel avvicinarmi anche alle forme del culto.
Ecco, noi nel libro dei Proverbi è scritto che quando manca una visione il popolo muore. Nei nostri gruppi è importante che questo cammino personale di lavoro su di sé avvenga all'interno di una grande visione. Ora, noi siamo sospettosi da uomini contemporanei, moderni, nei confronti di tutte le grandi visioni, di tutte le grandi ideologie, perché veniamo da un secolo, il XX secolo, che ha mostrato i crimini, i pericoli delle grandi ideologie, quanto sono pericolosi, e veniamo anche da millenni in cui l'ideologia religiosa ha prodotto catastrofi. Quindi abbiamo un sano sospetto nei confronti delle grandi visioni, però queste grandi visioni in realtà sono fondamentali per non fare della nostra fatica di vivere un fatto intimistico, chiuso, che ci viviamo nel nostro isolamento. Quindi, ecco, mi piaceva citare Nietzsche, che come maestro, come filosofo della morte di Dio, Nietzsche il filosofo della morte di Dio, che però ci insegna ad avere fede paradossalmente. Forse quando parla di morte di Dio bisogna capire di che Dio parla, se era il Dio terribile che stermina, che ci fa fare le guerre di religione, è un bene che questo Dio sia morto, no? Allora Nietzsche dice nello Zarathustra, a proposito degli uomini del suo tempo, a proposito degli uomini di cultura del suo tempo, fa un'invettiva contro di loro e dice: sterili perché vi fa difetto la fede, vi manca la fede, perciò siete sterili, mentre i fondatori di civiltà, i grandi creatori, hanno sempre avuto sogni profetici e grandi visioni, perciò credettero alla fede. Ecco, questa cosa mi ha sempre stupito, no? Perché sembra una tautologia quando Nietzsche dice credettero alla fede, no? Si crede nel credere. Che senso ha? Eppure noi siamo oggi proprio a doverci ridire quanto è importante credere alla fede, avere un orizzonte di senso che possa anche spiegare la grande storia in un senso evolutivo, una direzione della storia e anche le nostre storie individuali.
Ricomincio da me, di Elisabetta Parisi. A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. tresoldi@rai.it. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.